quando si mise il nostro Costituente a scrivere la parte sulla Corte Costituzionale, aveva presente i due soli modelli di riferimento, quello americano e quello austriaco. Quello americano era nato dalla Costituzione americana, ma soprattutto dalla sentenza che vi ho già raccontato, Marbury versus Madison. Quella austriaca era stata scritta secondo il modello di Hans Kelsen, che è uno dei grandi padri del diritto contemporaneo. E questi due modelli rappresentavano esigenze diverse, nel senso che erano due modelli compatibili con due sistemi diversi di organizzazione giudiziaria. Perché questo? Perché in America la giurisprudenza costituzionale, cioè il controllo di un giudice sulle leggi, perché questo stiamo parlando, il controllo che il giudice fa su una legge con il potere di quel giudice di annullare la legge. Questo sistema in America è un sistema legato alle regole di common law, per cui qualsiasi giudice in America può dire una legge è contrastante con la Costituzione e lo disapplica. La disapplica con effetti inter partes, come è ovvio. Però in America, essendo un paese di common law, esiste il principio del precedente. Di conseguenza un giudice è libero di giudicare la legittimità delle leggi, ma deve stare ai suoi precedenti, ai precedenti delle corti dello stesso livello o delle corti superiori. La Corte Suprema in America, la Corte Suprema federale, poi ogni Stato c'è una sua Corte Suprema, la Corte Suprema federale finisce con essere il giudice di ultimo appello ed è il primo nella gerarchia dei giudici ed è quello il cui precedente è particolarmente stringente per i giudici sottoposti, inferiori, chiamiamoli più che sottoposti, per un processivo. Di conseguenza, negli Stati Uniti, chiunque che vedesse una legge violare i suoi diritti in contrasto con la Costituzione lo può far valere davanti al giudice. Il giudice dice sì e no, la sua decisione è impugnabile e l'ultima istanza, a cui è difficilissimo arrivare, è la Corte Suprema. E quando la Corte Suprema dice che una legge degli Stati Uniti è illegittima, quello ha effetti erga omnes non per la forza della particolare delle sentenze della Corte Suprema, ma per la forza particolare dei suoi precedenti. Ok. Nel sistema di civil law, per cui nei sistemi nostri, i sistemi continentali, dove non esiste una teoria così stringente del precedente, e il sistema invece è accentrato. È un sistema accentrato perché è necessario dare certezze. Certezza agli effetti di una decisione di incompatibilità tra una legge e la Costituzione. Di conseguenza, come si arriva alla Corte Costituzionale? Lo vediamo adesso, ma le sentenze della Corte Costituzionale sono sentenze con effetti erga omnes e la Corte Costituzionale ha giurisdizione esclusiva sulla legittimità delle leggi. Nessun giudice può disapplicare la legge, articolo 101 secondo comma, i giudici sono soggetti soltanto alla legge, nessun giudice può disapplicarla, quello che possono fare è investire della questione la Corte Costituzionale. Quei effetti, gli effetti delle cui decisioni hanno valore erga omnes, per legge, anzi per Costituzione. La Corte Costituzionale ha una certa composizione originaria che vi spiega anche un po' il senso del suo ruolo. La Corte è composta da 5 membri eletti dalle Camere a Parlamento e Seduta Comune più esattamente, a maggioranza rinforzata, 2/3 prime 3 votazioni, 3/5 dopo la terza votazione. Notate che il Presidente della Repubblica attualmente può essere eletto a 2/3 nelle prime 3 votazioni, a maggioranza assoluta dopo la terza votazione, per cui per i giudici costituzionali è mantenuto comunque una maggioranza rinforzata dei 2/3 che nessuna maggioranza politica può avere, per cui sono tutti eletti con accordo tra i partiti. Questi accordi tra i partiti sono rimasti molto stabili fin quando erano stabili i partiti, per cui tendenzialmente dei 5 membri della Corte 2 erano di derivazione democristiana, 1 comunista e gli altri se giocavano i partiti minori oppure era DC, e questi erano accordi sanciti via politica che consentivano di andare a votare in Parlamento seduta comune il pacchetto dei giudici, sapendo che quel giudice che è nel frattempo scaduto è in quota di quel partito o quell'altro partito, il partito fa una proposta e poi vanno al voto. Il sistema si è dimostrato molto efficiente, nel senso che bastava un piccolo mal di pancia di qualche partito e la candidatura del partito in cui era in quota il giudice doveva cambiare nome. E questo ha consentito che la selezione fosse una selezione piuttosto buona. Il sistema si è un po' deteriorato con il cambiamento della struttura dei partiti e del sistema elettorale, per cui a partire dalla metà degli anni 90 non c'erano più i partiti di riferimento, c'era una logica un po' che chi è la maggioranza prende tutto, questo ha creato nell'opposizione, una durissima opposizione, per cui ci sono stati giudici la cui elezione è stata difficilissima. Ci sono voluti mesi per raggiungere l'accordo. Sono passati anche dei compromessi non altissimi, però insomma nella massa, diciamo nella statistica generale, la selezione dei giudici parlamentari non è malvagia, con qualche caduta di stile, ma non è malvagia. Un altro terzo, per cui altri 5 giudici sono eletti dalle magistrature più elevate, e quindi 3 dalla Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, giurisprudenza amministrativa, giustizia amministrativa, e 1 della Corte dei Conti, giustizia contabile, i quali ovviamente votano se stessi. Per cui nella composizione della Corte ci saranno 3 magistrati ordinari di Cassazione, 1 della magistratura amministrativa e 1 della magistratura contabile. L'ultimo a scegliere, dal momento di inizio della storia della Corte Costituzionale, l'ultimo a scegliere è il Presidente della Repubblica, che nomina altri 5. Uno dei motivi per cui la Corte Costituzionale è partita in ritardo è stata una dura battaglia parlamentare su questi 5 giudici del Presidente della Repubblica, perché la maggioranza diceva sono su proposta del governo. Perché diceva questo? Perché in Costituzione c'è scritto che tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono validi solo se li controfirma il ministro proponente. La dottrina ha sempre detto che quel proponente significa competente, e la Corte Costituzionale nella sentenza 200/2013, mi pare che sia, sul potere di grazia, ha confermato questa cosa, sentenza gravissima a mio avviso, la mia opinione vale quello che vale, cioè tantissima. Qual è il problema? Il problema è che se i 5 giudici fossero stati di nomina presidenziale su proposta del governo, il governo avrebbe avuto 5 giudici di formalmente nominate dal Presidente, e altri 3 spettanti alla maggioranza, eletti in Parlamento. 8 su 15 voleva dire che la maggioranza politica aveva la maggioranza nella Corte Costituzionale, e questo avrebbe tolto il senso stesso della Corte Costituzionale. In tutto il mondo il giudice costituzionale è considerato un giudice antimaggioritario, nel senso che deve difendere la Costituzione dalle leggi varate dalla maggioranza politica, per cui ha una funzione antimaggioritaria e non può avere una composizione di tipo maggioritario. Questo vi spiega il problema americano, di cui vi ho già accennato un paio di volte. Il problema americano è che lì i giudici sono nominati dal Presidente, devono essere approvati la nomina dal Senato e durano in carica tutta la vita, per cui oggi ci sono ancora in carica giudici nominati da Reagan. E siccome questo rende la composizione, diciamo, politica della Corte molto lenta a modificarsi, spesso la nomina di un giudice è decisiva. Tanto è vero che il Senato repubblicano ha impedito a Barack Obama di nominare il 9° giudice dopo la morte di Antonin Scalia, e adesso tutti stanno aspettando che cosa farà Trump, che nominerà un giudice del Ku Klux Klan, insomma uno che è un po' targato, ecco. Non credo che sarà una donna nera, ecco, questo io penso che non sarà. Perché quello rischia di essere, soprattutto se lo prende giovane, di restare da 30 anni, finché non gli mettono un virus nel caffè latte, quello resta, capito? Per cui il cambiamento della Corte Suprema è lentissimo, e questo crea ogni tanto zone di conflitto tra la Corte Suprema e il Presidente e la maggioranza. C'è stato un episodio fortissimo quando andò alla presidenza Roosevelt e iniziò il New Deal progressista dopo la crisi del 29, e si trova di fronte una Corte Suprema assolutamente arroccata su valori fortemente conservativi, liberali, individualisti e così via, per cui tutta la legislazione sociale mandata avanti da Roosevelt veniva sistematicamente bastonata dalla Corte Suprema, finché lui non disse: cari giudici, sappiate che posso fare delle cose che non vi piaceranno, e i giudici hanno detto sì, va bene, e si sono un po' acquietati. Lui è riuscito a infilare un paio di giudici diciamo progressisti, appartenenti alla corrente realista del pensiero americano, e questi hanno cambiato la giurisprudenza, e lui è riuscito a non avere una corte ostile, perché con una corte ostile non si lavora granché. Da noi questi problemi sono molto minori, perché i giudici durano 9 anni e dopo 9 anni finalmente se ne vanno fuori dai piedi, e di conseguenza il ricambio è più graduale. E poi da noi c'è un'altra cosa. Questa è una cosa molto importante che vi segnalo adesso, poi vi parlerò dopo. Da noi la Corte Costituzionale, unica Corte ormai in Europa, credo, direi, per esempio la Spagna, la Francia, l'Inghilterra non se ne parla, eccetera, lavora quel principio che una volta si sarebbe chiamato del centralismo democratico. Il centralismo democratico era la ferrea legge che reggeva i partiti comunisti di tutto il mondo, per cui le riunioni non si facevano in streaming, si facevano a porte chiuse, ci seminava un bel po', poi c'era una decisione di maggioranza, si aprivano le porte e tutti erano che difendevano quella posizione. È il sistema con cui vota il sinodo del Papa. È il sistema con cui vota la nostra Corte Suprema. La Corte Suprema decide sempre collegialmente e non sono ammesse le opinioni dissenzienti. La dissenting opinion, l'opinione concorrente, che sono un classico delle corti di common law, in Italia non sono ammesse. La Corte di Giustizia ce le ha, la Corte di Strasburgo ce le ha, il Tribunale Federale Costituzionale Tedesco ce le ha, la Corte Costituzionale spagnola ce l'ha, in Italia no. In Italia si è preferito mantenere, se ne è discusso all'infinito, ma si è preferito mantenere la collegialità delle decisioni. Pensate che le decisioni vengono votate a porte chiuse sul dispositivo, poi l'estensore scrive la motivazione e la legge nel collegio. Penosissima lettura della sentenza e tutti possono intervenire proponendo piccoli cambiamenti e alla fine viene decisa a maggioranza la motivazione della sentenza e quella è la motivazione della Corte Costituzionale e questo è fatto proprio per mettere a riparo i giudici e la Corte Suprema dalla pressione della politica, soprattutto perché dopo 9 anni questi escono dalla Corte e vogliono continuare a vivere, anzi, visto che sono stati giudici e possibilmente presidenti della Corte Costituzionale, vogliono essere presenti nel dibattito e anche nelle cariche. Allora voi capite che un giudice che a partire dal 6° o 7° anno pensa al suo futuro e motiva le sue opinioni dissenzienti rispetto al giudizio della Corte, rischia di essere un giudice che sta cercando di farsi carino con il potere politico nella speranza di avere qualche nomina futura. È capitato, vergognosamente capitato, smaccatamente capitato in questo paese. Ed è il motivo per cui ogni volta si discute del dissenting opinion e ogni volta si dice ma l'Italia non è un paese che si può permettere questo, che nei paesi di Common Law è abbastanza comune, perché là c'è una tradizione totalmente diversa, anche di rispetto dell'opinione dei giudici. Allora, in tutti i paesi europei la giustizia costituzionale è accentrata nelle mani di un giudice particolare, di una corte particolare, che è la Corte Costituzionale. La composizione della nostra Corte è diversa, ogni Corte ha una sua logica. Per esempio, la Germania è un paese federale, per cui i giudici della Corte sono eletti in parti uguali, uno dal Bundestag, che è la dieta federale, il Parlamento federale, e l'altro dal Bundesrat, dove stanno dentro i governi dei Länder. Perché la Corte federale ha come primo compito quello di preservare la separazione di competenze e di ruolo tra federazione e stati membri, Länder. In Italia invece l'elemento regionale non è stato preso in considerazione dai nostri costituenti, anche perché le regioni non c'erano. Le regioni sono state istituite dopo, la Corte Costituzionale invece è costruita come una sorta di collegio arbitrale tra le istituzioni che si confrontano. Siccome, adesso vedremo l'accesso, il problema dell'accesso, siccome la prevalenza delle questioni che arrivano alla Corte Costituzionale riguarda le leggi votate dal Parlamento e questi dubbi di costituzionalità sono sollevati dai giudici, la nostra Corte è costruita come un organo arbitrale che mette a confronto i giudici con il Parlamento. 5 membri eletti dai giudici, magistrature superiori, 5 membri eletti dal Parlamento in seduta comune. E poi c'è una componente che è tipica nei collegi arbitrali. I collegi arbitrali funzionano così. Tizio e Caio, anzi l'impresa Tizio Spa e il Caio SRL, compromettono la loro causa, vanno di fronte a un arbitro invece che davanti al giudice e ognuno nomina un suo giudice, il proprio avvocato, e i 2 avvocati si mettono d'accordo sulla nomina del presidente, che è l'elemento di neutralità. E così la nostra Corte Costituzionale è composta da 1/3 nominati dai giudici, 1/3 nominati dal legislatore, dal Parlamento in seduta comune e il resto è il presidente come elemento di imparzialità che nomina la terza componente. ha un senso questa composizione, ma vedete che questa composizione trascura completamente il problema del rapporto Stato-Regioni, che è una delle grosse competenze della Corte Costituzionale. Allora, qui si parla di modelli, no, qui si parla della nostra giurisdizione, parliamo invece di modelli. Questo ve l'ha già mostrata, credo, Chiara Bergonzini, a quanto mi ha detto. Sindacato diffuso accentrato, questa è terminologia di base. Il sindacato diffuso è quello in cui ogni giudice può dichiarare l'illegittimità di una legge per violazione della Costituzione e quindi è il sistema tipico di common law, anzi, sistema tipico americano, perché in Inghilterra, in Canada, in Australia il sistema è un po' diverso, perché in questi paesi si ritiene che la sovranità del Parlamento non possa essere superata da nessun giudice, per cui le corti costituzionali o le corti supreme dichiarano l'incompatibilità di una legge con la Costituzione, ma dopo è il compito del Parlamento modificare la legge. In Canada, per esempio, questo è garantito al 100%, nel senso che quando la Corte Suprema dichiara la legittimità di una legge, il Parlamento in un brevissimo tempo modifica la legge. Per cui l'effetto della sentenza non è di annullamento, non ha effetti erga omnes, ma è una pressione, un invito al sistema politico a riformare quella legge. Questo è anche in Inghilterra, perché è legato al principio assolutamente intangibile della sovranità parlamentare. Nulla c'è sopra il Parlamento. E il Parlamento può fare tutto, in teoria, perché in realtà può fare tutto, ma il giudice può dirgli: guarda che stai violando la Carta dei diritti dell'uomo di Strasburgo, stai violando le leggi sui diritti, sulla Costituzione nel caso del Canada e dell'Australia, stai violando le leggi supreme nel caso del Regno Unito, e il Parlamento deve adeguarsi. Se non si adegua c'è un problema. In Europa continentale il sindacato è accentrato e qui si distinguono due ipotesi, e se, a secondo che l'accesso alla Corte sia preventivo o sia successivo, rispetto a cosa? Rispetto all'entrata in vigore della legge. Una volta, prima del 1999, riforma costituzionale, le leggi regionali erano impugnate preventivamente, la riforma del 99-2001 ha portato invece anche le leggi regionali ad essere impugnate dopo la loro entrata in vigore, per cui il sindacato preventivo è rimasto soltanto per gli statuti regionali e se passa la riforma sarà soltanto per le leggi elettorali, unica ipotesi di sindacato preventivo. Cioè, preventivo è interessante perché preventivo vuol dire che la legge viene impugnata prima che abbia applicazione, per cui finisce con essere un sindacato abbastanza astratto sulla legittimità delle leggi, astratto perché non parte da un caso, mentre il sindacato successivo parte sempre da un caso di applicazione. Può essere accesso diretto o accesso incidentale, questo è il nostro sistema. Accesso diretto è l'impugnazione dello Stato delle leggi regionali e l'impugnazione da parte delle regioni delle leggi statali. Entrambi sono impugnazioni successive all'entrata in vigore, ma devono essere promosse entro 60 giorni, per cui prima che l'applicazione si sia in qualche modo avviata. E quindi continua a essere un sindacato abbastanza astratto sulla legittimità costituzionale. Stato e Regioni si contendono la competenza e quindi la Corte, il suo giudizio a chi appartiene la competenza di legiferare, lo fa prima dell'applicazione concreta della legge, ma dopo che la legge è entrata in vigore. La via più interessante è il sindacato accentato successivo ad accesso incidentale. Ed è la prima cosa che vi voglio spiegare oggi, come funziona l'accesso incidentale. C'era una prima che volevo mostrarvi. Va bene, questo va bene, sì. Allora, vedete, abbiamo una via principale su ricorso dello Stato o della Regione e una via incidentale su ordinanza del giudice. Quelli in verde sono gli atti introduttivi del giudizio. Voi non sapete nulla della terminologia, ma chiunque sappia qualcosa di diritto, parlare di ricorso, di ordinanza, apre immediatamente una finestra. Il ricorso è lo strumento tipico con cui una parte solleva la questione davanti al giudice. E l'università vi nega il riconoscimento di un esame. Voi fate ricorso al TAR, al giudice amministrativo, e il ricorso è esattamente, tecnicamente, il nome dell'atto con cui la parte instaura il giudizio davanti al giudice. L'ordinanza, invece, è un classico strumento del giudice. Il giudice si esprime tramite sentenze e ordinanze. Questa è la tipologia degli atti del giudice. La sentenza chiude il procedimento, per cui tutto il procedimento davanti al giudice è una sequenza di atti preordinati alla sentenza. Le singole fasi del processo possono essere scolpite, decise con ordinanze. E con ordinanza che si risponde a istanze delle parti nel corso del giudizio, ma non chiude il giudizio. Per esempio, la parte dice: secondo me c'è dubbio su come si deve interpretare la normativa europea. Benissimo, il giudice sospende il giudizio e con ordinanza solleva la questione pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia. La parte dubita sulla competenza, sulla giurisdizione del giudice. Benissimo, il giudice sospende il giudizio e con ordinanza investe la Cassazione o chi è competente a risolvere la questione di giurisdizione o di competenza. E l'ordinanza è anche un strumento con cui il giudice interrompe il giudizio e solleva la questione di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale. Notate che tutti i ricorsi e tutte le ordinanze sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. C'è un apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale che contiene le decisioni della Corte, ma anche gli atti introduttivi della Corte, per cui è data pubblicità massima a questi atti, perché è giusto che si sappia che una legge è stata impugnata di fronte alla Corte, anche per dire alla gente: state attenti quando la interpretate, perché bisogna vedere se la Corte Costituzionale la manda salva oppure la annulla. Il giudizio si svolge così. Il giudice di Springfield sta giudicando di un'importante causa che riguarda la famiglia Simpson. Non ci interessa quale sia la questione, de quo. Piace questa terminologia tecnica, de quo. E il giudice a quo, non siamo a Paperopoli, non sono qui quo qua, no? Sono espressioni latine che vogliono dire a quo, vuol dire dal quale, de quo, del quale. Allora, c'è un giudice che sta trattando una causa e nel corso di questa causa qualcuno, lui o le parti, prospetta un dubbio di legittimità costituzionale della legge che sta applicando. Il dubbio deve essere un dubbio serio, come vedremo adesso. Quello che il giudice deve fare è sospendere il suo giudizio, perché se andasse avanti o applicherebbe una legge che sospetta essere incostituzionale e quindi disapplicherebbe la Costituzione, oppure applicherebbe la Costituzione e disapplicherebbe la legge, violando l'articolo 101, secondo comma. Il giudice non può né infischiarsi nella Costituzione né disapplicare le leggi e quindi deve mettersi in stand-by, deve sospendere la sua causa e emanare un'ordinanza di missione che ha due contenuti. Primo, dichiara la sospensione della causa, non va avanti. Secondo, esprime alla Corte Costituzionale il senso delle sue perplessità in merito alla costituzionalità della legge. In questa slide vi metto in chiaro, vedete che sono evidenziati con questa bella grafica giallina, color pipì, gli assi portanti del giudizio incidentale. Questa è una cosa che sfugge di solito e che invece è fondamentale per capire la logica del processo. Sì. Il giudice può sollevare dubbi solo se questi dubbi sono rilevanti nel suo processo. E qualche volta i giudici, per esempio, hanno sollevato nel corso di un processo dei dubbi che riguardavano il loro stipendio o la loro carriera. E la Corte Costituzionale ha detto: guarda, capisco i tuoi dubbi, ma non sono rilevanti. La rilevanza è un concetto giuridico ben preciso che riguarda l'incidentalità, la pregiudizialità. Il trattato europeo parla di pregiudizialità, le nostre leggi parlano di rilevanze, ma è assolutamente la stessa cosa. Vuol dire che tu non puoi andare avanti se non stai applicando quella norma. Adesso sto parlando quella legge e quella norma, poi vedremo di tornare su questa differenza. A questo punto il giudice sospende il giudizio e trasmette l'ordinanza alla Corte Costituzionale. A questo punto lui diventa il giudice a quo, il giudice da cui viene l'eccezione di incostituzionalità. La Corte Costituzionale decide, ma decide in base al principio di corrispondenza. È il principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato, cioè può pronunciarsi soltanto nei limiti della domanda. Questa è una delle cose che dovrebbero insegnarvi il primo giorno che entrate qui dentro, infatti più o meno, anche se nessuno si aspetta che me lo insegni io, è perché il principio della domanda è quello che regge la giurisdizione. Tu ti rivolgi al giudice e fai una domanda. E il giudice può rispondere a te solo nei limiti della domanda. Se nei limiti della domanda incappa, per dare una risposta, in una legge illegittima, solleva la questione solo nei limiti in cui è rilevante. È rilevante per rispondere a una domanda. La questione va alla Corte e la Corte può emanare una decisione solo nei limiti della domanda posta dal giudice quo. Non è integrabile. Nel nostro giudizio, una volta che il giudice ha emanato l'ordinanza, il giudice non può fare altro e neanche le parti possono aggiungere argomenti. La domanda è costruita tecnicamente dal giudice perché il dubbio è un dubbio che paralizza il giudice e la rilevanza deve essere proprio garantita, nel senso che il giudice non può andare avanti nel suo processo se non chiarendo quel dubbio. Ma anche la Corte è vincolata, perché la Corte non può prendere l'occasione dell'ordinanza per decidere quello che vuole, come fa la Corte Suprema americana. Da noi il principio di corrispondenza è proprio la garanzia tassativa dell'incidentalità. C'è un incidente processuale che impedisce al giudice di procedere, l'incidente provoca un'ordinanza con una domanda, la Corte dà sentenza nei limiti di quella domanda. La decisione deve corrispondere alla domanda. Queste sono le norme. Questa è la legge costituzionale 1 del 48, cioè la legge costituzionale fatta dall'Assemblea Costituente per dare la prima disciplina attuativa alla Costituzione, che non parla la Costituzione dei modi con cui si accede alla Corte Costituzionale. Dice quali sono le competenze della Corte Costituzionale, ma non parla delle modalità con cui si accede. La questione di legittimità costituzionale di una legge, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione. Qui si pone un grosso problema di chi sia il giudice che può sollevare la questione. A voi sembrerà un problema cretino, ma non lo è. Perché non tutti coloro che sono abilitati a sollevare una questione sono giudici, nel senso di appartenenti all'ordinamento giudiziario, né tutti i giudici in tutte le loro attività possono sollevare questioni di legittimità costituzionale. Questo significa che c'è un problema. E il problema è risolto con l'interpretazione di queste cose messe in rosso. Nel corso di un giudizio, ci deve essere un giudizio e ci deve essere un giudice, un'autorità giurisdizionale. La Corte ha detto, ci sono due criteri, uno è che ci sia un giudizio ed è il criterio oggettivo, e l'altro che ci sia un'autorità giurisdizionale ed è un criterio soggettivo. E i due criteri poi si... Non è un mix sovietico? No, non ce ne sono più. I due criteri si avvicinano moltissimo. Qual è il problema? La Corte dice ci deve essere un giudizio in quanto c'è un organo che sta applicando in modo imparziale una legge. Quello che interessa la Corte è che l'organo stia applicando in modo imparziale la legge. Il criterio soggettivo è che sia un organo appartenente alla giurisdizione, ordinario o speciale, oppure che sia un organo investito di questo compito e garantito nella sua imparzialità. Qual è il problema sostanziale? Il problema sostanziale è semplice, che nell'ordinamento ci sono alcuni organi che sono abilitati ad amministrare la giustizia, ma non sono organi giurisdizionali. Soggettivamente, non appartengono all'ordinamento giudiziario e non sono neanche giudici speciali che sono vietati. Noi abbiamo giurisdizione ordinaria, giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile. Ma ci sono organi che svolgono attività giurisdizionale e che non appartengono a queste tre cose. E quali sono? Per esempio la sezione disciplinare del CSM. La sezione disciplinare che prende provvedimenti a carico dei giudici, li può anche cacciare, è un giudice che deve essere garantito nella sua imparzialità, è un giudice che applica obiettivamente, la legge, ma è composto, è una sezione di un organo che non è un organo giurisdizionale, anche se composto da giudici in parte da membri laici, non è un organo giurisdizionale. gli arbitri, i due imprenditori che si rivolgono a un collegio arbitrale invece che andare davanti al giudice civile, perché questo è previsto dal loro contratto come clausola compromissoria, e quel arbitri, se sono arbitri rituali, poi scoprirete che cosa vuol dire, sono a loro volta considerati dei giudici. Anche il comandante della nave in navigazione è un giudice. Ci sono tante circostanze, e nell'ordinamento c'erano moltissime cose che organi che svolgevano funzioni giurisdizionali e che progressivamente sono stati dichiarati illegittimi perché non avevano le caratteristiche dell'imparzialità. Peraltro i giudici, i tribunali, eccetera, non svolgono solo attività giurisdizionale. Per esempio, i procuratori della Repubblica, i PM, che sono giudici, appartengono all'ordinamento giudiziario, però non possono sollevare la questione di legittimità perché sono parti nel processo, non hanno funzioni giudicanti. Nel processo loro, pur essendo giudici, appartenenti all'ordinamento giudiziario, svolgono funzioni requirenti e non giudicanti, sono parte del giudizio e quindi non possono neanche stare poi di fronte alla corte. Ci sono alcune funzioni anche amministrative, se voi volete aprire un giornale, dovete andarlo a registrare dal presidente del tribunale. È una registrazione abbastanza banale, ma quell'attività di registrazione dei giornali non è attività giurisdizionale, che è importante perché, per esempio, il Presidente del Tribunale in quella fase non può sollevare la questione di legittimità della legge che obbliga il direttore del giornale a essere iscritto all'albo dei giornalisti, che è una cosa che, come vedremo parlando di libertà associativa, non è così banale. Criterio soggettivo, soggetti pur estranei all'organizzazione della giurisdizione posti in posizione super partes. Criterio oggettivo, esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge. Esempi, il caso del collegio arbitrale, il collegio di garanzia elettorale, già è vero, il tribunale in sede di registrazione e dell'ordine professionale. Anche l'ordine professionale, dimenticavo. Se voi futuri avvocati o futuri giornalisti avete un procedimento disciplinare, chi vi giudica e può arrivare a radiarvi dall'ordine, che non è una bella cosa, è l'ordine professionale, un organo interno all'organo professionale. In quella fase quell'organo è considerato giudice. Voi dovete presentarvi con un avvocato, eccetera. E in quella fase, essendo un giudice, può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi. Esempio che non mi era venuto prima. Qui sono espressi le due valutazioni che deve fare il giudice al momento in cui decide di sollevare la questione. L'autorità, nel corso del giudizio, l'abbiamo già visto, l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione, emette ordinanza, salve, purché non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata. Cosa vuol dire? Rilevanza ve l'ho già spiegata, no? Qui c'è un problema di pregiudizialità. La non manifesta infondatezza è che il giudice deve saggiare, in termine tecnico è delibazione, si distingue tra la decisione del giudice e la delibazione, perché la decisione è ponderata e motivata, la delibazione è giusto un assaggio, il fumus, tipica espressione giuridica, no? voi avete il vicino che sta costruendo un monumento a se stesso alto 300 metri, che sta incombendo sulla vostra casa, voi siete un po' preoccupati che non caschi, andate dal giudice dicendo: giudice, quello sta costruendo una cosa che sta per cascare, non è che il giudice fa. Bene, allora l'udienza la fissiamo fra 2 anni, nel frattempo ordiniamo una perizia, perché nel frattempo vi siete morti. Allora lui deve darvi un procedimento, un 700, un altro provvedimento di urgenza, urgente, valuta l'urgenza, il pericolo, il periculum in mora, e poi valuta il fumus, perché se lui sta costruendo un vaso di fiori c'è un grande pericolo, no? E se lo sta costruendo a casa sua non è un grande pericolo, lui deve vedere che ci sia il fumus boni iuris, cioè che ci sia un quel tanto di consistenza della cosa, senza affrontare fino in fondo il problema. Questo problema è enorme su tutte le questioni dei trattamenti sanitari, per esempio, no? Ricordate Stamina, no? Quando un filosofo si era inventato una cura miracolosa con le cellule staminali che venivano iniettate. Così. Respira a fondo, perché guariva i bambini del cancro. I genitori andavano dal giudice, già ve l'ho accennato questa cosa, andavano dal giudice del lavoro, perché è quello che fa udienza più spesso, perché il provvedimento d'urgenza si può chiedere a tutti, se è d'urgenza è d'urgenza, e gli chiedevano: voglio l'accesso a questa cosa perché il mio figlio sta crepando. E il giudice diceva: l'urgenza è evidente, il fumus, oh madonna, che cosa ne so io di cosa sia stamina? La scartabellare, vede che c'è un dibattito, qualcuno dice che serve, l'agenzia del farmaco dice che non serve, ma loro dicono che l'agenzia del farmaco è dipendente dalle case farmaceutiche, per cui non ascoltarla. Insomma, questo viene fuori il fumus. Non si sa bene cosa stia cucinando in forno, ma nel forno viene fuori un odore significativo. E allora il giudice dà il provvedimento d'urgenza. E il fumus è quello che viene chiesto nel giudizio di non manifeste fondatezze, in teoria. In pratica non è più così. In pratica la Corte questo rubinetto l'ha chiuso. Perché parlo di un rubinetto? Perché questi sono 2 rubinetti che consentono alle questioni di legittimità costituzionale di arrivare alla Corte. E la Corte, prima cosa, guarda se questi 2 rubinetti erano aperti. Per cui se un giudice solleva una questione che non è rilevante nel giudizio, la Corte se ne libera dicendo deve essere rilevante. E può essere più o meno feroce su questo criterio di rilevanza. Per esempio, per dichiarare illegittimo il porcellum, ha fatto un sbrego totale sulla rilevanza. Cioè, proprio infatti è stata la critica di tutti, non nel merito, ma proprio sulla questione di rilevanza, perché un signore, anzi un avvocato, è andato al Tribunale di Milano dicendo: buongiorno, chiedo un giudizio di accertamento. Il giudizio di accertamento è uno strumento che studiate nel processo civile, con cui uno chiede al giudice che gli accerti il suo diritto. Lo si fa per un diritto di credito, per un diritto di proprietà, no? Tu vedi che c'è gente che passa sul tuo terreno e dice: no, sono un'azione di accertamento, prima di mettere lo steccato e minacciare, che quella è la mia proprietà. E questo qui è andato dal giudice di Milano dicendo: voglio che sia accertato che la legge elettorale viola il mio diritto al voto. E capite che in questo modo noi possiamo chiedere un giudizio di accertamento di qualsiasi diritto. Io posso andare dal giudice e dire: buongiorno, io voglio che sia accertato che il ticket sanitario lede il mio diritto alla salute. Aperta questa porta passa tutto, mentre la Corte ha sempre tenuto questa porta molto ben avvitata. Un giorno avevano fatto una questione di legittimità costituzionale che riguardava l'applicazione dello Statuto dei lavoratori e la Corte ha detto: ma non è ben motivata la rilevanza, non ci dice il giudice che le imprese in cui si è stato verificato questo caso siano imprese con più di 20 dipendenti, erano la Fiat, la Pirelli, la Corte ha detto tanto rifai l'ordinanza e specifica questa circostanza, perché se non la rilevanza non è ben motivata. La non manifesta infondatezza, il fumus, all'inizio la Corte accettava quasi tutto, doveva aprire il rubinetto. Adesso la Corte tende invece a chiudere il rubinetto, per cui chiede non il fumus, ma un dubbio serio e ben argomentato. Per cui l'ordinanza che fa il giudice, l'ordinanza che spiega fino in fondo perché la legge è illegittima, o perché lui crede che sia illegittima, non si limita soltanto a dire ho un dubbio, perché se lui dice ho un dubbio, la Corte risponde risolvetelo. Addirittura tutto un filone molto saggio della Corte Costituzionale ha detto: se il giudice ha un dubbio sulla compatibilità tra la legge che lui sta applicando e il diritto dell'Unione Europea, se lo risolva, nel senso che lui deve sollevare la questione di fronte alla Corte di Giustizia e non porre il dubbio a me, perché le questioni di interpretazione sono questioni di competenza del giudice. Il giudice signore dell'interpretazione deve risolvere tutti i dubbi che fa rima col caffè. Torniamo dopo.